Mediterraneo Studi Politeisti.
Buona giornata a tutti, chi vi parla è Claudio Simeoni con la trasmissione Magia, Stregoneria, Paganesimo. Oggi Francesco non c'è e lo troverete però in radio il prossimo giovedì da solo praticamente. Allora, già Francesco vi ha accennato che vi ha parlato che c'è stato le due riti del solstizio d'estate tenuti, uno a Jesolo e un'altra località del Veneto, dove praticamente abbiamo celebrato la conoscenza, abbiamo celebrato il fuoco e abbiamo rinnovato quello che è il patto con gli dèi del mondo in cui viviamo. Bene, una volta fatto questo, nella trasmissione di oggi io ne approfitto per la mancanza di Francesco per trattare sia delle notizie stampa, però delle notizie stampa in relazione anche a delle pagine web relative al paganesimo che sono state caricate. Sono pagine web che già da parecchio tempo sono in internet, anche perché i lavori che sto facendo in questo momento, ho terminato da non molto tempo un commento alle istruzioni agli apostoli scritto nel Vangelo di Matteo date dal patto di Nazareth, è una cosa a mettersi le mani sui capelli. Sono 14 pagine web di analisi delle istruzioni che mettono in luce le aberrazioni, la devastazione della società ordinata da Gesù al fine di sottomettere le persone, di stuprare la psiche delle persone. E queste le ho caricate in internet sul sito www.stregoneriapagana.it. Sempre su stregoneriapagana.it ho caricato le prime tre pagine relative a un lavoro estremamente vasto che sto facendo in questo momento e che ha lo scopo di dimostrare come la Chiesa Cattolica costruisca lo stupro dei bambini, i bambini stuprati, lo stupro delle emozioni, lo stupro della personalità delle persone, e veicola all'interno di questa operazione quelle che sono le pulsioni delle persone, trasformandole in individui distruttivi per la società nella quale viviamo. Le prime tre pagine sono state caricate, naturalmente il lavoro è molto più vasto e comunque andrà avanti nel tempo. Per radio lo farò quando ne avrò occasione, diciamo. Le pagine che vi farò oggi sono tre pagine abbastanza complesse. Una pagina mette in luce i comportamenti cristiani e i comportamenti pagani, cioè come si comporta un cristiano e come si comporta un pagano davanti a situazioni simili. L'altra è l'origine del bullismo sociale, e parleremo in relazione anche alla notizia, quella di Rovigo, dove ci sono delle cose anche da mettersi le mani nei capelli. E il terzo pezzo che vorrei fare, se ci riesco, comunque oggi pomeriggio andrò avanti con questi e con altri pezzi dalle 19 alle 20, è come concepisce il mondo in cui vive chi pratica stregoneria. E naturalmente ho anche una degli ultimi studi, una delle ultime scoperte che confermano il testo. Ripeto, questi testi sono da un certo tempo in internet e sono già abbastanza letti, già abbastanza seguiti. Il primo pezzo che vi faccio è: date a Cesare quello che è di Cesare e date a Dio quello che è di Dio, e la scelta di Paride. Date a Cesare ciò che è di Cesare e a Dio ciò che è di Dio. Ma gli mandarono alcuni farisei con degli erodiani per sorprenderlo nei lacci di una questione. Or giunti gli dissero: Maestro, noi sappiamo che tu sei sincero e non hai riguardo per nessuno. Poiché tu non guardi in faccia agli uomini, ma insegni la via di Dio secondo verità, è lecito pagare il tributo a Cesare o no? Dobbiamo pagarlo o non pagarlo? Egli, conosciuta la loro malizia, disse: perché mi mettete alla prova? Portatemi un denaro che lo veda. Essi glielo presentarono e gli domandò: di chi è questa effigie e l'iscrizione? Gli dissero: di Cesare. Allora Gesù rispose: date a Cesare ciò che è di Cesare, a Dio ciò che è di Dio. E rimasero meravigliati di lui. La frase è in Matteo 22, 16, 22 e in Marco 11, 13, 17. La domanda è, adesso cominciamo a commentare questo passo dei Vangeli che tanto viene usato anche dai cristiani. Chi dà a Cesare o a Dio cosa riceve in cambio? O cosa ha ricevuto la persona da Cesare o da Dio per dare loro qualche cosa che qualcuno ritiene che gli spetti? Cosa è tenuto a dare Cesare o Dio all'individuo per essere nelle condizioni di pretendere qualche cosa? Di tutto questo Gesù non parla. Non parla mai nei Vangeli del dovere del Dio suo Padre o del proprio dovere nei confronti delle persone. Le persone, per il pazzo di Nazareth, per Gesù, non sono un soggetto a cui egli deve qualcosa. Per Gesù le persone sono l'oggetto del suo disprezzo. Quando egli è umile nei confronti delle persone, quando egli viene descritto come colui che si sacrifica, non si tratta di una disposizione d'animo nei confronti delle persone, non si tratta di soddisfare dei bisogni che le persone manifestano, ma della più vigliacca ed infame forma di ricatto nei confronti delle persone a cui la storia ha assistito. Il ricatto emotivo che impone dipendenza delle persone alla sua umiltà. Si finge servo per farsi servire e umile per umiliare le persone. L'azione di Gesù si riassume con la strategia di Paolo di Tarso. Dice Paolo di Tarso: fai la carità al tuo nemico, così accumulerai sopra di lui carboni ardenti. La traduzione esatta sarebbe: Paolo di Tarso dice, ama il tuo nemico, così accumulerai sopra di lui carboni ardenti. Gesù è il nemico dell'umanità e sull'umanità accumula carboni ardenti per portarla alla distruzione. L'azione di Gesù è la continuazione dell'attività di depersonalizzazione delle persone per trasformarle in oggetti che si possiedono e che non hanno diritto alcuno. Il cristianesimo, secondo alcuni, introduce in contrapposizione all'antico concetto di fatto il concetto di libero arbitrio. Il libero arbitrio che consisterebbe nel fare ciò che vuole Gesù, o essere legati e cacciati laddove c'è dolore e stridor di denti. L'affermazione di Gesù non è altro che la continuazione della depersonalizzazione delle persone, le quali non manifestano nessun diritto, o obbediscono o vengono uccise. Le persone sono debitrici nei confronti di Cesare e di Dio, non hanno diritti né nulla possono rivendicare nei confronti di Cesare o di Dio. Dove per Cesare si intende il potere civile e per Dio il potere religioso spirituale. Il libero arbitrio dei cristiani consiste nell'imporre alle persone di dare a Cesare e al loro Dio. Le persone possono non dare a Cesare o al loro Dio e subire l'ira di Cesare o l'ira del Dio dei cristiani, o sottomettersi e accettare i ricatti, o subire l'ira e la persecuzione. E le persone? Ma è sempre stato così? È sempre stata la scelta fatta in questo modo? Proviamo a pescare dal mito greco, da Apollodoro, Epitome, la scelta di Paride. Leggiamo cosa ci dice Apollodoro. Per una di queste ragioni, Eris getta una mela come premio per la più bella davanti alle dee Era, Atena e Afrodite. Zeus ordina ad Hermes di condurre le dee da Alessandro sull'Ida perché vengano da lui giudicate. Ad Alessandro le dee promettono tre doni. Era disse che se fosse stata scelta gli avrebbe dato il dominio del mondo, Atena la vittoria nelle guerre, Afrodite la vittoria le nozze con Elena. Lui sceglie Afrodite, poi si imbarca sulle navi che gli ha costruito Fereclo e salpa alla volta di Sparta. Al raduno degli dei, questo è ciò che ci racconta Apollodoro. Al raduno degli dei, Eris lancia una mela con soprascritto alla più bella. Tre dei si contendono la mela: Hera, Atena e Afrodite. Paride viene incaricato di scegliere quale delle dee è la più bella e di donarle la mela d'oro. Hera è l'essere natura, di cui Paride è parte. Atena è l'arte dell'agguato, è lo strumento che Zeus ha donato agli esseri della natura finché si trasformino in dei. Afrodite è la fusione emotiva che porta al divenire della vita. Come potrebbe Paride scegliere la più bella di queste tre dee, quando ognuna di esse è a fondamento della sua stessa esistenza? Dare a Cesare quel che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, che cosa riceve l'uomo in cambio? Le tre dee non offrono soltanto il loro aspetto, sul quale Paride non può sindacare, ma portano dei doni a Paride. La scelta di Paride non è fra la più bella fra le dee. Paride deve scegliere quale dono accettare dalle dee. È il dono che sollecita la scelta di Paride. È nel dono il segreto del mito. Hera offre il potere come dominio e comando sugli uomini. Atena offre la vittoria in guerra. Afrodite offre di far innamorare Paride la donna più bella del mondo. Cosa comportava accettare un dono? Il dono di Hera lo trasformava in padrone di uomini. Il dono di Atena lo trasformava in servo di uomini. A cosa serve poter vincere sempre le guerre se non per passare l'intera vita a fare guerra? Il dono di Afrodite avrebbe permesso a Paride di manifestare le proprie tensioni e le proprie pulsioni con la più grande passione che avrebbe potuto suscitare nel mondo in cui viveva. Dunque, Paride sceglie se stesso, sceglie Afrodite. Paride sceglie di vivere una vita piena di emozioni e di passioni, piuttosto che dominare gli altri uomini o essere servo della società a cui apparteneva. Questa scelta sarà piena di conseguenze, ma Paride ha esercitato il suo libero arbitrio. Per quella scelta vive, per quella scelta combatte, per quella scelta muore, come succede ad ogni essere della natura e l'essere umano nel nostro caso, che anche quando afferma di non scegliere, in realtà sta scegliendo. Nel dare a Cesare quello che è di Cesare e a Dio quel che è di Dio, non c'è scelta per l'individuo. L'individuo non ha alternative se non quella di rinunciare a vivere. Ma rinunciare a vivere non è un'alternativa della o nella vita, è fuori della vita. Il soggetto non trae nessun beneficio nel dare a quei due, in quanto quei due, stando all'ideologia di Gesù, non sono tenuti a dare nulla all'uomo, ma pretendono con la violenza che l'uomo si metta in ginocchio. L'uomo è un soggetto odiato dal Dio Gesù, o dal Dio di Gesù, o dal Dio Padre di Gesù. L'uomo è odiato perché non adora abbastanza Gesù. Gesù non si ritiene in diritto di portare qualche cosa all'uomo, ma come dicono i cristiani, si è sacrificato per lui. Ma chi gliel'ha chiesto? Chi ha manifestato la necessità che Gesù si sacrificasse? Non è più probabile che Gesù ha fallito nel suo tentativo di stuprare gli uomini e allora i suoi seguaci hanno trasformato il suo fallimento in una pubblicità, la pubblicità di un nuovo dentifricio, o meglio la pubblicità di un modello al quale costringere gli esseri umani in ginocchio? Paride ha vissuto, Paride si è fuso con gli oggetti del mondo, Paride si è trasformato in un dio. Già, perché mentre i doni di Hera e Atena erano legati alla ragione, alla quotidianità, il dono di Afrodite proiettava nell'infinito dei mutamenti. Cesare rappresenta per i cristiani il modello di monarchia assoluta, Dio in cielo e in terra. Sarà il modello che i cristiani imporranno agli esseri umani fino al 1789. Nel 1789, tagliando la testa al re che rappresenta Dio in terra, Paride può scegliere di vivere la propria vita trasformandosi in un dio nell'infinito dei mutamenti. Mentre il mito ci racconta che gli esseri, figli di Era, spesso devono combattere anche contro gli dèi, anche contro Era stessa per riaffermare il proprio diritto a decidere della propria vita, i Vangeli ufficiali della Chiesa Cattolica raccontano agli esseri umani che non c'è speranza. Raccontano che il mondo è fatto da Dio e da Mammona, dal loro Dio e dal benessere terreno che loro chiamano ricchezza, e che non c'è scelta se non fra l'uno e l'altro, e che comunque quella scelta sarà giudicata dal loro Dio, che condannerà chi non ha scelto lui. Mentre il mito ci racconta come solo l'uomo coraggioso, capace di fare le proprie scelte, può continuare a divenire nell'infinito dei mutamenti, i cristiani ci raccontano che solo mettendosi in ginocchio davanti al loro Dio c'è qualche possibilità che il loro Dio si svegli una mattina e abbia voglia di salvarli dal disfacimento che hanno prodotto nella loro esistenza. Paride sceglie i doni degli dèi. Su tre doni che gli dèi gli offrono, due appartengono al potere di avere, al potere che deriva dal possesso. Solo uno appartiene al potere di essere, cioè alla capacità o possibilità per l'individuo di manifestare le proprie pulsioni e le proprie tensioni per trasformarsi. La scelta di Paride è sul potere di essere. Egli vuole vivere, egli vuole amare, egli vuole percorrere i sentieri dell'infinito. Cosa vuole l'essere umano che il Gesù dei cristiani costringe a dare a Cesare quel che di Cesare a Dio suo padre, cioè a lui stesso, ciò che appartiene al Dio suo padre, cioè a lui stesso? Può quell'uomo chiedere al suo Dio e al suo Cesare che stiano ai patti? Gesù disprezza gli esseri umani capaci di stare ai patti. Non li può ricattare, non li può colpevolizzare. Chi sta ai patti può chiedere giustizia. Chiedere giustizia significa chiedere che sia il Gesù che il Dio suo padre, che Cesare, ottemperino a ciò che può dar loro diritto di chiedere qualche cosa al singolo uomo. Un patto fra pari, il Dio dei cristiani, il Gesù dei cristiani, Cesare e ogni singolo individuo, seduti attorno a un tavolo che discutono su come e che cosa conviene loro. Dove il Dio dei cristiani, Cesare, il Gesù dei cristiani non trattano con tutti gli uomini come massa, ma con ogni singolo individuo del passato, presente e futuro. Che cosa a loro quattro conviene? Solo allora si rispettano gli uomini, anziché pensarli bestiame di un gregge che qualcuno si ritiene in diritto di portarli al macello della vita, sia esso il Dio dei cristiani, Cesare o Gesù o quant'altro. Nella scelta di Paride gli dèi trattano con ogni singolo uomo. Ogni uomo nella sua vita consegna la sua mela d'oro agli dèi e, consegnandola, fa le sue scelte, esercita il suo libero arbitrio nell'infinito dei mutamenti. Il mito ci racconta che ogni uomo è un soggetto che tratta personalmente con gli dèi, sceglie, e nel scegliere si fa carico delle conseguenze della sua scelta. Ogni uomo è un Paride che sceglie il proprio futuro. Se il Dio dei cristiani non è in grado di rispettare i patti che ha fatto con ogni singolo essere umano, non è in grado nemmeno di rivendicare un qualche diritto sull'uomo. Non è forse Gesù di Nazareth ad affermare che non sarebbe passata quella generazione senza che lui sarebbe venuto sulle nubi con grande potenza alla destra del Padre mentre le stelle cadevano sulla terra e avrebbe giudicato? Beh, ha mentito, è un bugiardo, è un fellone, è un... coniate voi qualche termine, non è stato ai patti. Chi credeva nella sua venuta? Chi è stato da lui convinto che non avrebbe mai gustato la dolce morte? moriva fra sofferenze che l'attesa prodotta dalla convinzione alimentava dentro di lui. Moriva nella disperazione della sua venuta. Non aveva messo in conto di essere stato truffato, raggirato, imbrogliato. Ora rimpiange tutte le cose che avrebbe potuto fare e non ha fatto, attendendo quella venuta. Gesù è solo un povero pazzo. Afrodite ha promesso a Paride che scegliendo di manifestarla avrebbe vissuto una vita piena. Non gli ha promesso l'eternità, gli ha promesso soltanto l'amore. Solo che l'amore di Afrodite, manifestato nella quotidianità, porta gli esseri umani all'eternità. Nel dare a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, Gesù nega la personalità dell'uomo e nega con questo la valenza e l'importanza delle scelte del singolo individuo. Nega l'uomo perché, se dà, è oggetto posseduto da Cesare e da Dio, ma se non dà, viene bruciato e annientato da Cesare o da Dio. Negare l'uomo, la sua volontà e la sua capacità di scelta è proprio del cristiano, che considera se stesso una pecora pronta a percorrere una strada che porta al macello della vita. E questo è il testo. Date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, e la scelta di Paride. Ora, se avete notato in questo il testo, che lo potrete rintracciare in internet, date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, come parole chiave o come frase chiave, la mettete su Google e lo trovate facilmente, comunque su Stregoneria Pagana. In questo testo che vi ho letto, ad un certo punto io vi ho letto una cosa abbastanza particolare, no? E vi ho detto, nella scelta di Paride gli dèi trattano con ogni singolo uomo. Ogni uomo nella sua vita consegna la sua mela d'oro agli dèi e consegnandola fa le sue scelte. Esercita il suo libero arbitrio nell'infinito dei mutamenti. Il mito ci racconta che ogni uomo è un soggetto che tratta personalmente con gli dèi, sceglie, e nel scegliere si fa carico delle conseguenze della sua scelta. Ogni uomo è un Paride che sceglie il proprio futuro. Bene, se voi avete seguito questi giorni i fatti di cronaca, allora io per brevità ho lasciato tutti gli articoli che ho raccolti sul fatto e ne ho tirato fuori uno abbastanza breve, avete sentito il cosiddetto scandalo che era scoppiato in relazione al Messia Game, uno spettacolo di danza fatto alla Biennale di Venezia. Se ne è dette di tutti i colori per non far vedere quello spettacolo. E alla fine lo spettacolo, è intervenuto anche quella lurida figura che è Ettore Scola, quell'adoratore del macellaio di Sodoma e Gomorra che è Ettore Scola, per impedire alle persone di vedersi Messia Game. Sono intervenuti addirittura i picchetti dei cattolici integralisti davanti alla Fenice, e ne è successo di tutti, interrogazioni, politici demenziali che loro pensano che la Repubblica Italiana deve sottomettersi a un Dio pazzo e cretino. Cioè, abbiamo di tutto in questo paese, proprio siamo la fogna che quando apre bocca manda fuori puzza. Bene, lo spettacolo è avvenuto e uno spettacolo che sa diventare specchio delle miserie d'oggi, ma che scivola anche nella ripetitività. Comunque è stato un bel spettacolo di danza, niente di particolare. Ma perché si è scatenata la Chiesa Cattolica con Scola contro questo spettacolo? Non c'era sesso, non c'era violenza, non c'era sadoma, cioè non c'era nulla di quello che noi pensiamo. Eppure, dal punto di vista dottrinale, questo spettacolo ha messo paura alla Chiesa Cattolica. Ma allora perché, se non c'era sesso, se non c'era violenza, se non c'era, perché ha messo paura la Chiesa Cattolica? Bene, dal Gazzettino del 29/6/2007 leggiamo: eppure, al suo meglio, lo spettacolo, facendosi specchio degli umani nostri contemporanei, riesce a mettere in scena tanti poveri cristi, vittime e carnefici nello stesso tempo di una violenza inaudita e gratuita. Ed è qui, in particolare nella prima sezione, che la danza si fa protagonista, una danza che è movimento debordante e frastagliante. Proviamo a rileggersi un attimino questa frase: mette in scena tanti poveri cristi, vittime e carnefici allo stesso tempo. Attenzione, dal punto di vista della teologia cattolica, della teologia cristiana, non è possibile che ogni persona sia paragonata a Cristo. Nella teologia cristiana, il pazzo di Nazareth ha sacrificato la vita per gli uomini. Dunque, gli uomini devono soffrire e donare la loro sofferenza a Cristo. Cioè, questa, nella teologia cristiana, questa è la relazione che esiste fra il pazzo di Nazareth e gli uomini. Il pazzo di Nazareth, dicono i cristiani, ha salvato l'umanità. Dunque, l'umanità deve soffrire per regalare la sofferenza al pazzo di Nazareth. Ma qui invece nello spettacolo cosa abbiamo? Abbiamo dei cristi, abbiamo tanti poveri cristi, vittime e carnefici. Cioè sono individui in sé, sono soggetti in sé che vivono la vita, vittime, carnefici, quello che volete, con tutte le sue contraddizioni, ma non sono sottomessi al pazzo di Nazareth. Sono loro che vivono quel tipo di sofferenza, quel tipo di affronti che ricevono dalla società civile. Ma se io dico che ogni persona che sta soffrendo in questo momento è un Dio, è un Cristo, ogni persona in questo momento è un Paride, ogni persona è un Zeus, ogni persona è un Dio. E questa è la cosa più micidiale e più orribile che si possa fare al cristianesimo. Se noi pensiamo che gli uomini possono essere dei cristi, cioè degli dei, non sono più bestiame del gregge. Perché anche se quello che sta soffrendo manifesta con rabbia e con forza il dolore che sta subendo in quel momento, quell'individuo non sta più regalando la sua sofferenza al pazzo di Nazareth, ma sta rivendicando davanti alla società ciò che lo opprime e ciò che gli fa dolore. Ed è un Dio in quel momento, dal punto di vista del paganesimo. Questo ha scatenato l'ira dei cattolici. Cioè, solo un demente come Cacciari non riesce a capire queste cosette. Ormai praticamente Cacciari ha venduto il culo, perché non è neanche più in grado di cogliere la differenza che esiste fra l'individuo che rivendica se stesso come soggetto di diritto costituzionale e chi lo stupra costringendolo in ginocchio per trasformarlo in bestiame senza diritti. Cioè, questa ormai dicotomia Cacciari non è più in grado di vederla, proprio perché ormai si è completamente venduto, ha perso proprio la capacità di analisi. E dunque abbiamo avuto in un fatto di cronaca esattamente quella che è la condizione di dare a Dio quello che è di Dio e dare a Cesare quel che è di Cesare, oppure, se invece vi fate pagare, considerate le cose dal punto di vista pagani, scegliere la scelta di Paride. La scelta di Paride è quella di affrontare la vita, buona o cattiva che sia. Ma Paride sceglie. Nel cristianesimo non c'è scelta, si è solo bestiame del gregge. Si è solo coloro che devono omaggiare il padrone, sia l'anello del vescovo, sia il Ratzinger, sia il Dio dei cristiani, sia un povero pazzo demente che viene poi imposto a ragazzi indifesi che non si possono difendere attraverso un atto di violenza e di terrorismo, come vedremo poi fra poco, che è stato voluto dal Ministero della Pubblica Istruzione. Vi ricordo che esiste una sentenza della Corte Costituzionale che fa delle affermazioni che sono piuttosto importanti. Bene, dopo il discorso di dare a Cesare quel che è di Cesare e dare a Dio quel che è di Dio, la scelta di Paride, e abbiamo visto l'uomo pagano in contrapposizione all'uomo cristiano, qual è le due visioni della vita, passiamo invece alla cronaca. E per passare alla cronaca passiamo a un vecchio discorso che avevo lasciato là, ma che diventa attuale oggi come oggi. Il pezzo lo trovate su federazionepagana.it e si intitola L'origine sociale del bullismo nella società civile. Finché si continuerà a finanziare gli oratori e le parrocchie, si continuerà a finanziare il disagio sociale e la distruzione della società civile. Dove sta l'origine del problema? L'origine del problema sociale è che i bambini vengono costretti ad obbedire, pregare, sottomettersi, anziché fornire loro gli strumenti per affrontare la società civile. I bambini vengono separati dalla realtà nella quale vivono, non ne conoscono i problemi e sono costretti ad identificarsi con l'onnipotenza di un Dio padrone col quale si identificano o col quale identificano chi li costringe a sottomettersi a pregare. I cattolici sottraggono i bambini alla società civile, stuprandone le emozioni, e i bambini si difendono rifugiandosi in un mondo virtuale e costringendo i genitori a fornire loro quanto serve per alimentare il loro mondo virtuale. Non hanno consapevolezza dell'importanza delle azioni che fanno, non conoscono le conseguenze civili e giuridiche di un'azione, in quanto vengono sottratti alla condizione naturale che dovrebbe concedere loro la conoscenza del codice di diritto penale civile, per essere costretti a fagocitare la sindrome da onnipotenza che il cattolicesimo impone loro. Così come il Gesù di Nazareth, si sentono onnipotenti quando spacciano, si sentono onnipotenti quando violentano, si sentono onnipotenti quando danneggiano e devastano. A casa i genitori, anziché far vedere loro i problemi che hanno dovuto affrontare nel loro quotidiano, mostrano loro quanto sono stati furbi, abili e onnipotenti, quanto hanno fregato l'altro o quanto, come hanno risolto dei problemi con abilità. Trasferiscono sui loro figli l'orrore che è stato loro imposto attraverso il catechismo cattolico quando erano bambini. Questa tolleranza nella diffusione dell'orrore cattolico è quella che oggi, che giorno dopo giorno, anno dopo anno, generazione dopo generazione, ha prodotto quanto accaduto in questi giorni. Apro il Corriere della Sera del 18 novembre 2006 e riporto solo i titoli e una breve introduzione dei vari articoli. Violenze e bullismo a scuola. La rete web invasa da video shock, pistole giocattolo, lanci di sedie su internet, le immagini riprese coi cellulari. Torino, un altro caso di disabile aggredita e fotografata in un liceo. Milano, insulti, urla, sedie sbattute contro i muri, i professori umiliati che restano impotenti di fronte ad attacchi verbali che si trasformano in violenza. Ecco i bulli a scuola, distruggono, filmano e mandano tutto su internet. Il caso del ragazzo disabile maltrattato dai compagni dell'istituto Steiner di Torino e ripreso dal telefonino è solo uno dei tanti finiti in rete. Torino, non hanno denunciato il fatto, quindi sono colpevoli anche loro. Il preside della Steiner di Torino, Camillo Di Menna, ha proposto 2 settimane di sospensione per i compagni di classe del ragazzo disabile che hanno visto la scena di violenza ma non hanno raccontato nulla agli insegnanti. 2. La polizia postale, il capo degli investigatori, ne girano molti ma ci sono ancora poche denunce. Milano, anche noi, dice la polizia postale, abbiamo dei limiti, sa, bloccare i video che rappresentano un crimine evidente come il caso torinese si può fare, certo, come abbiamo fatto, ma quel video noi non l'abbiamo trovato da soli, ce l'hanno segnalato, senza la segnalazione dal nulla sarebbe stato molto difficile arrivarci. Non credo, non è colpa della rete se esiste il bullismo. Se lei fosse una formichina e si nascondesse in una classe, vedrebbe che è normale fra i ragazzi la natura un po' violenta. Internet amplifica tutto, questo è il guaio. Ma in sé penso che i ragazzi bulli, più o meno violenti, esistano da sempre, dentro e fuori le nostre scuole. i piccoli registri delle nostre miserie e la malattia di essere visti, quasi tutti avventi, avvenuti a scuola, come testimonia i risultati della ricerca in rete, che una catena inattesa e disgustosa di botte e angherie si materializzavano sullo schermo, serpente velenoso che si mangia altre illusioni dei nostri figli. Li sapevamo immaturi, indifferenti, privi di iniziativa, forse ignoranti o anche maleducati, non perversi. D'un colpo tutti questi giovani filmmaker dei loro stessi orrori, neppure ancora maggiorenni, spesso soltanto adolescenti, sembrano essersi trasformati in adulti opachi, disfatti dalla noia, vecchi stanchi che ormai estranei alla vita si chiudono nelle loro buie stanze per guardare filmini oscenamente violenti o pornografici, unico mezzo per strapparsi un guizzo di vitalità. Abusi ai tredicenni, filmati dai compagni, Ancona, indagati una decina di minori. Siracusa, pedofilia, in cella un educatore. Siracusa, c'è anche un pentito nell'inchiesta contro la pedofilia e la prostituzione minorile della procura di Siracusa, che ha portato all'arresto di 3 persone e perquisizione a casa di altri 9 indagati. 6. Il caso, figli violentatori, il giudice sequestra i beni dei genitori, eccetera, eccetera. Perché ci sono tutti questi titoli di giornali? E perché la situazione nel paese Italia è ancora più grave di quanto questa sequenza di titoli dimostra? Ai politici interessa aiutare Ratzinger a stuprare bambini costringendo in ginocchio davanti al crocifisso. Questo garantisce loro un pacchetto di voti, ma nella società questo semina orrore e disagio. E così il giudice di Milano deve sequestrare i beni ai genitori dei ragazzi violentatori perché, annusando che i loro figli sarebbero stati condannati, stavano vendendo i loro beni. Non solo attraverso il catechismo cattolico hanno imposto ai loro figli il delirio di onnipotenza attraverso il quale hanno violentato una bambina, ma hanno dimostrato che bisogna essere furbi, sottrarre, danneggiare ulteriormente la società per sottrarsi alla punizione. La pratica del bullismo viene imposta ai ragazzi attraverso il cattolicesimo, non è innata ed è imposta sia in maniera diretta attraverso le pratiche cattoliche che vengono imposte alla società civile, sia indirettamente attraverso la sindrome dell'onnipotenza che viene trasmessa ai ragazzi dallo schema della famiglia cattolica. Della società civile a queste persone non importava nulla, come i cattolici. I magistrati non hanno mai perseguito i delitti gravi, quei delitti che, fatti nei confronti di soggetti deboli, costringevano le persone a rinunciare ad essere soggetti di diritto costituzionale. Ai magistrati, memori dell'assolutismo monarchico, è sempre interessato sancire il predominio dello Stato, non quello dei cittadini. Facendo questo, hanno fornito l'esempio ai ragazzi che si può violentare chiunque, sottraendolo dall'essere un soggetto di diritto costituzionale. Due istituzioni dello Stato, politica e magistratura, sono i responsabili del disagio che oggi viene chiamato bullismo. È indubbio che la magistratura reprimerà i reati prodotti dal bullismo, ma è altrettanto vero che la magistratura non ha represso in passato quei reati che hanno ingenerato l'idea nei ragazzi che si può fare il bullismo, basta essere furbi. La politica ha venduto i ragazzi e la società civile per una manciata di voti cattolici. Ha permesso a Wojtyla e a Ratzinger di far violenza sui ragazzi. Ha consentito loro la facoltà di costringere in ginocchio a pregare e ne ha favorito l'attività impedendo che vengano insegnate ai ragazzi le regole della società civile, il codice penale e il codice civile. Ora i sociologi vigliaccamente piangono sui disastri sociali, ma sono loro che hanno permesso la distruzione della società civile, permettendo che i ragazzi fossero vessati attraverso l'imposizione di una morale criminale che viene sistematicamente rappresentata dal crocifisso. Perché continuare ad imporre ai ragazzi l'obbedienza al più forte, quando una società di diritto costituzionale impone altre regole? Così i genitori di chi ha violentato la bambina si permettono di trattare la bambina con disprezzo. Il violentatore che riafferma il proprio diritto a violentare sulla vittima, che chiede giustizia. Davvero si pensa che i ragazzi stiano vivendo ancora nel Medioevo? I politici e i magistrati sono responsabili delle violenze che fanno i ragazzi, perché non hanno agito quando avrebbero dovuto agire. non hanno agito perché in fondo costringere i ragazzi in ginocchio per loro era più importante che impartire gli obblighi e i doveri della società civile. E ora che avete costretto in ginocchio i ragazzi a pregare, perché vi stupite se i ragazzi costringono una bambina a subire violenza? Glielo avete insegnato voi con il crocifisso. Imparino politici e magistrati ad aver rispetto della Costituzione anziché sputare sulle norme, e allora anche il disagio sociale potrà essere rimosso. 19 novembre 2006. Questo pezzo sul bullismo è in internet ormai da parecchio tempo ed è una pagina anche che viene spesso aperta dai navigatori in internet, perché è una pagina che appare facilmente nella ricerca ogni volta che un caso di bullismo viene a attrarre l'attenzione dei media o l'attenzione delle persone. Un caso di bullismo lo abbiamo avuto qualche giorno fa, l'altro giorno, no? Rovigo, i carabinieri denunciano 3 studenti diciottenni. Video blasfemo, spaccato un crocifisso. Allora, a prescindere dal fatto che il fatto che i magistrati hanno permesso a questi ragazzi di fare quest'ultimo atto, quest'ultima bravata, secondo me è stato dovuto perché i magistrati non gliene è fregato niente che questi ragazzi facessero atti di bullismo rispetto a un portatore di handicap. Questi ragazzi sono stati presi con tutta una serie di filmati, con tutta una serie di cose che facevano, ma non è emerso, cioè la cosa è emersa in relazione al crocifisso, al pazzo di Nazareth che è stato picchiato. Di tutti gli altri casi, cose fatte dai ragazzi, si taceva. Delle macchine che pestavano, della violenza che facevano a un ragazzo handicappato, per Luigi La Stella, comandante provinciale dei carabinieri, sono le famiglie dei ragazzi che dovrebbero cominciare a guardarsi intorno e rendersi conto della mancanza di valori in cui crescono i loro figli. Anche la madre della vittima del branco di Rovigo punta il dito contro le famiglie. Nessuno dei genitori di quei ragazzi ci ha chiamati in questi giorni e mio figlio da allora ha vissuto giorni da incubo. Dopo quello che è accaduto in classe è stato continuamente preso in giro, un continuo martellamento psicologico dal quale stiamo cercando di farlo uscire. Cioè, si tratta del ragazzo portatore di handicap preso di mira da questi bulli e massacrato psicologicamente, e questo è un comportamento che è proprio della società cristiana. Tutti questi fatti in giro per l'Italia accadono continuamente, però c'è un altro fatto da ricollegare a questi 3 ragazzi che dimostra come di fatto l'attività di bullismo sia innestata dai media. Quando è stata data la notizia di questo, del trovamento di questo video e della denuncia dei 3 ragazzi, c'è stato, io so sicuramente, il TG3, perché ne ho, ho preso la registrazione del telegiornale regionale del Veneto e l'ho messa in internet, per cui sicuramente, ma anche altri giornalisti, da quello che mi si riferisce, attenzione, non è un'informazione che io ho sotto mano, cioè non ho il giustificativo dell'affermazione, sembra che anche il Corriere del Veneto abbia fatto questa affermazione. Il video è partito nel servizio del TG3 affermando che i 3 ragazzi sono stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato. Perché io ho fatto un salto di 3 metri sulla sedia, il giorno dopo ho preso il telefono e ho telefonato ai carabinieri di Rovigo. Ho telefonato e ho chiesto se era possibile avere informazioni da chi ha partecipato a quella conferenza, oltretutto una conferenza tenuta con il vescovo di Rovigo presente, che lascia molto dubitare sulla faccenda, e ho chiesto se loro avevano dato loro la notizia ai giornali che i ragazzi erano stati denunciati per vilipendio alla religione di Stato. Ora, la Corte Costituzionale ha depennato la religione di Stato, cioè non esiste più nessuna religione di Stato, cioè tutte le religioni riconosciute o non riconosciute sono, devono essere trattate in maniera uguale per quanto riguarda gli oggetti di culto, articolo 404 del codice penale. Il comandante dei carabinieri con cui io ho parlato ha detto no, noi non abbiamo dato ai giornalisti la notizia che i ragazzi erano stati denunciati per vilipendio della religione di Stato. Noi abbiamo dato ai giornalisti soltanto la notizia che i ragazzi erano stati denunciati per l'articolo 404 del codice penale, e l'articolo ci aveva passato il pubblico ministero che intendeva indagare all'interno di quella ipotesi di reato. Allora, controllando sul codice penale, in realtà cosa succede? Sembrerebbe, attenzione, la metto qui fra virgolette perché l'indignazione mia arriva dopo, sembrerebbe che sui codici penali fino a qualche anno fa c'era ancora la vecchia dicitura depennata dalla Corte Costituzionale che restava fra parentesi, una roba più o meno del genere, mentre sul codice penale che ho io, che è del 2007, tale dicitura è sparita completamente. Potrebbe essere che i giornalisti, sentendo l'articolo 404, si sono aperti il codice penale e hanno detto vilipendio alla religione di Stato. Potrebbe essere questo, ma la cosa grave è che i giornalisti hanno diffuso notizie secondo cui i terroristi cattolici siano una religione di Stato. E sto parlando di terroristi cattolici. Perché? Perché la religione cattolica può eseguire il proprio culto, le proprie funzioni religiose, le proprie pratiche religiose, le proprie idee religiose, all'interno della religione cattolica. Soltanto quando trasferisce quelle idee sulla società civile e quelle idee sono in contrapposizione alla società civile, cioè quelle della Costituzione, è un atto comunque di eversione sociale. Comunque è un atto di eversione sociale. Perché alla Chiesa Cattolica è garantita l'impunità solo all'interno dell'esercizio della religione. Diverso sarebbe se la religione cattolica fosse una religione di Stato, ma non lo è. Chiaro? Per cui tutti i reati di manipolazione mentale, i reati di apologia di strage, i reati di esaltazione del superuomo, dell'uomo forte, i reati di esaltazione della monarchia assoluta, cioè tutti quelli che sono atti che la Chiesa Cattolica tenta di trasferire sulla società civile, per esempio il terrorismo contro l'aborto, il terrorismo contro il divorzio, il terrorismo contro le famiglie diverse, che sono atti di terrorismo veri e propri. Perché se è vero che vengono manifestati attraverso le parole, è altrettanto vero che le persone subiscono vessazioni dai cattolici all'interno della società civile per le loro idee e per costringerli a comportarsi come loro vogliono, la loro morale. E questo è un atto di terrorismo. Che poi il magistrato sia sufficientemente vigliacco di non perseguirlo con un altro discorso. Però sono atti vessatori che tendono a privare le persone dei loro diritti costituzionali. Quando si costringe un bambino in ginocchio a pregare all'interno di una struttura come la scuola pubblica, è un atto di eversione dell'ordine costituzionale. È chiaro questo? Ora, purtroppo, giornalisti RAI prezzolati, ignoranti, vigliacchi, continuano a distribuire informazioni che sono false al solo fine di garantire a Ratzinger il diritto di stuprare bambini costringendoli in ginocchio davanti al crocifisso. E questa è veramente un'infamia fatta dai giornalisti del Rai 3 Veneto. Questi sono dei delinquenti, e sono delinquenti anche se è stata una cosa superficiale, anche se l'hanno fatto in buona fede, perché significa spargere nella società civile odio. Quell'odio, ricordo che la RAI ha fatto massacrare centinaia di migliaia di persone nascondendo notizie, dando notizie false, non accettando notizie e facendo i suoi porci comodi, dando spazio a politici prezzolati e facendosi i suoi porci comodi. Per cui, dando quella notizia che la religione cattolica è una religione di Stato, comunque sia nata quella notizia, la RAI ha fatto un atto di eversione dell'ordine democratico. Chiaro questo? La RAI ha sputato addosso alla Corte Costituzionale. La RAI ha sputato addosso alla Costituzione della Repubblica. La RAI ha creato le condizioni per cui le persone di altre religioni abbiano dei problemi. La RAI è un'organizzazione criminale. Chiuso il discorso. Questo comunque è ciò che è successo, è quello che mi ha fatto saltare sulla sedia. Che questi ragazzi siano degli idioti al cubo e che vadano effettivamente rimessi in riga e puniti, anche il fatto di pigliare a bacchettate il crocifisso è una stronzata, cioè veramente è una stronzata talmente idiota, vanno presi a schiaffi. Dopo che il ministro della pubblica istruzione abbia fatto un atto di violenza a mettere il crocifisso nelle scuole, un atto di terrorismo a mettere il crocifisso nelle scuole, questo è un altro discorso ancora. Però quei ragazzi effettivamente sono vuoti. Ragazzi vuoti che non hanno un progetto nella vita, che non hanno neanche la capacità di affrontare le condizioni della loro vita e che si riducono a riempire la vita effettivamente di squallore. E là c'è da dirsi, ma che cazzo di genitori sono? Ma dove li avete mandati? Ma per quanto avete mandati in oratorio? E purtroppo il problema, questo qua di Rovigo, ma anche quello che vi ho detto prima in giro per l'Italia, è un problema grave, perché si sta effettivamente ipotecando il futuro. Perché io oggi ho 55 anni, mettete che fra 20 anni io muoia, e non so quanti di voi in ascolto hanno grosso modo la mia età, e questi sono la società del futuro. Ora, io che sono morto e voi che siete morti con me, non è un problema che avrete voi, ma che razza di società gli lasciamo ai nostri figli? E magari questi avranno anche delle raccomandazioni, avranno il circuito per avere dei passaggi privilegiati, diventeranno i futuri politici. Provate un po' a immaginare una società governata da queste persone. C'è veramente da mettersi le mani nei capelli le persone che hanno un minimo di amore per la società in cui vivono. Chiaramente si frega le mani ed è felice gente criminale come Scola, come Ratzinger, Bagnasco e compagnia. Ma loro stanno lavorando per distruggere la società civile. Va bene, ma allora scusate, in che mondo vive, come concepisce il mondo la persona che pratica stregoneria? Vogliamo un attimino a cercare di capire questo, e ve lo leggo da una risposta breve tutto sommato, giusto come terzo documento, che ho dato a una persona che mi faceva delle domande. Come concepisce il mondo in cui vive chi pratica stregoneria? Le domande più frequenti che sorgono quando si pensa alla stregoneria sono: esistono mondi diversi da quelli in cui viviamo, tipo il mondo degli spiriti o il mondo degli dei? Se sì, che mondi sono i mondi degli stregoni? Se no, come gli stregoni vedono il mondo? Queste sono le domande che mi arrivano spesso anche in internet. La risposta alla prima domanda è: non esistono mondi diversi da quello in cui viviamo. Esiste solo il mondo in cui viviamo. Per uno stregone, gli oggetti del mondo, gli esseri della natura, le tensioni del mondo, gli stessi geni della catena del nostro DNA sono degli dei. L'uomo comune vive immerso in oggetti senza anima né intelligenza. Lo stregone vive immerso in un universo di dei, un universo di intelligenze che progettano su tempi e intenti diversi da quelli degli esseri umani. Quando la ricerca scientifica, con i suoi mezzi spesso cruenti, scopre che le formiche contano i passi e calcolano le distanze insegnando ad altre formiche percorsi, tempi e modi per portare a termine i loro intenti, l'uomo comune si stupisce della scoperta. Si meraviglia che un cervello così piccolo possa svolgersi delle funzioni che egli attribuisce solo a se stesso. Uno stregone non si stupisce. La formica è un dio che per milioni e milioni di anni ha trasformato se stessa, affrontando con volontà e determinazione le scelte della vita. Perché dunque non riconoscere l'intelligenza? La formica è formata da un crogiolo di dei, un crogiolo di intelligenze progettuali che mentre progettano se stessi, progettano anche le strategie di vita della formica, come di ogni altro essere della natura. Mentre l'essere umano comune è separato dagli oggetti del mondo, che considera muti, senza intelligenza e a sua disposizione, gli ha dato il suo Dio, lo stregone riconosce negli oggetti del mondo l'intelligenza, il progetto e lo scopo che stanno dentro di lui, anche se quei progetti, intenti e scopi sono generati per finalità diverse, diversi adattamenti, rispondono a tempi di attuazione diversi. Così mentre l'uomo comune è costretto a restringere la sua visione del mondo al fine di far funzionare la sua logica che la scienza faticosamente tenta di allargare, lo stregone vive nel mondo delle intelligenze che riconosce come fenomeni intelligenti con progetto e scopo, che agiscono nel mondo per i loro fini. Così per l'uomo comune il mondo è muto, in quanto l'uomo comune ha ucciso le voci degli dèi dentro di sé, mentre per uno stregone il mondo è l'immenso campo di battaglia davanti alle mura di Ilio, in cui gli dèi combattono la loro battaglia e gli esseri della natura sono invitati ad unirsi a loro nella costruzione del futuro della vita. Gli stregoni sono coloro che accettano l'invito. Dal momento che l'uomo comune non si è attrezzato per affrontare in maniera coerente il mondo in cui vive, il suo ruolo si riduce quasi sempre a preda in un mondo di predatori e qualche volta a tiranno che si compiace di condurre gli esseri umani al macello della vita dopo essersi eletto a buon pastore. Ed è un modo diverso di concepire la vita fra quello che è, diciamo, l'uomo comune, quello che è il cristianesimo e quello che è la stregoneria. Mentre per il cristianesimo la vita non è altro che un atto continuo di sottomissione al Dio padrone, per il pagano politeista la vita è un campo di battaglia in cui si affrontano le contraddizioni, si affrontano i problemi, si manifestano i propri bisogni, si affronta anche chi tenta di negarti i bisogni e espandi continuamente te stesso in una relazione continua fra noi e il mondo in cui viviamo. E questo modo di vedere la vita, che è proprio della stregoneria, è un modo che la scienza sta riscoprendo un po' alla volta. Io qui ho un articolo sotto mano che è un minuscolo verme marino, l'antenato del nostro cervello. La scoperta: anche gli invertebrati avevano un sistema nervoso. Ci voleva testa per sopravvivere nel mondo primordiale, e se l'uomo è l'animale più dotato dal punto di vista cerebrale, l'articolo è della Repubblica di martedì 3 luglio 2007, ora emerge che anche i suoi antenati, che vivevano in fondo al mare centinaia di milioni di anni fa, erano dotati di un sistema nervoso. Un gruppo di ricercatori dell'European Molecular Biology Laboratory di Heidelberg ha appena scoperto che un piccolo verme acquatico, apparso sul pianeta 400 milioni di anni fa, nel suo piccolo sapeva elaborare dei ragionamenti. Le loro osservazioni sono ora pubblicate su Cell. Questo sistema nervoso, anche se rozzo e primitivo, rappresenta la più antica forma di cervello mai osservata in un essere vivente. Più che di ragionare, il minuscolo Platinereis dumerilli era capace di percepire i mutamenti climatici e adattarvisi, dando per esempio il via alla stagione riproduttiva. Questi animali sono dei fossili viventi, spiega Datlev Arendt, il ricercatore che ai Platinereis ha dedicato il lavoro di una vita. Pur raccontando una storia vecchia di centinaia di migliaia di anni, questi invertebrati si trovano ancora oggi nelle acque marine, a pochi metri di profondità. Finora i biologi erano convinti che solo i vertebrati, anfibi, rettili, uccelli, pesci e mammiferi, fossero dotati di un sistema nervoso centrale. Questi animali si sono separati dagli invertebrati circa 600 milioni di anni fa. La loro caratteristica è uno scheletro solido che protegge il sistema nervoso. Il loro cervello, da un lato, registra i segnali provenienti dall'ambiente, temperatura, luce, presenza di predatori, e dall'altro mette in atto la reazione più adatta, modificando il metabolismo, spostandosi. Il Platine Reis, pur essendo un invertebrato, ha il corpo pervaso da fibre nervose. Il suo cervello primitivo percepisce la quantità di luce dell'ambiente, e quindi la stagione dell'anno, attraverso gli occhi e stimola la riproduzione dell'ormone vasotocina, che predispone l'organismo alla riproduzione e regola il livello di acqua nel corpo. Una funzione simile negli animali superiori è svolta dall'ipotalamo, regione profonda e antica del cervello, che regola la produzione di ormoni, controlla la crescita, il metabolismo e la riproduzione. I ricercatori hanno messo a confronto lo sviluppo embrionale del verme marino con quello del pesce zebra, un vertebrato. Abbiamo notato delle similitudini sorprendenti nella formazione del sistema nervoso, similitudini che non potevano essere frutto del caso, spiegano. Con il tempo le cellule sensorie degli invertebrati, molto simili ai neuroni, si sarebbero raggruppate fino a formare un cervello vero e proprio. Nell'uomo gli strati di cellule nervose si sono sovrapposti, dando vita alla specie con il massimo rapporto tra volume del corpo e volume del cervello, ma nella sua complessità anche il cervello umano sarebbe nato da un semplice filamento di cellule e capace di percepire luce del giorno. Abbiamo sempre immaginato il cervello come un organo capace di processare informazioni non troppo dissimile da un computer, conclude Arendt. Oggi sappiamo che la natura del cervello è quella di un organo sensorio e che il suo compito è stato quello di rispondere agli stimoli dell'ambiente fin dai primordi del suo sviluppo. Pertanto, quando noi vi diciamo che gli stregoni riconoscono il mondo fatto da intelligenze, perché ciò che viene manifestato dagli oggetti del mondo è un grumo che si chiama emozioni, e le emozioni sono il primo momento della storia, sia dell'evoluzione della vita sia dell'embrione, con cui crea quello stato di empatia fra sé e il mondo. Noi abbiamo degli accenni di empatia anche qui, quando ci dice che questo animaletto si modifica in base alla luce, in base alla temperatura, si modifica in base all'ambiente, cioè modifica se stesso e si predispone ad agire in un certo modo, non è altro che la relazione empatica che c'è fra sé e il mondo. Ora, io gli do atto alla scienza di aver individuato queste due o tre cose, ma in realtà la cosa è estremamente più vasta, perché quella che è la percezione dell'ambiente dei viventi è estremamente complessa. Soltanto noi, attraverso la ragione, abbiamo la necessità di individuare la forma, e attraverso la tipologia del cervello che ci siamo dati come esseri umani abbiamo la necessità di mettere tutte le informazioni che abbiamo dentro il nostro cervello per poter elaborare. Ma questo è un sistema che ha la vita, non è il sistema della vita. Naturalmente tu le informazioni, anziché metterle dentro il cervello, le puoi avere fuori dal cervello. Le puoi avere fuori, per cui non ti serve un cervello grande, ti basta semplicemente prenderle ogni volta che ti servono, cioè sapere dove andare per prenderti l'informazione. E questo è il metodo che hanno di lavorare quelli che hanno gli esseri della natura, che hanno cervelli molto piccoli o cervelli molto elementari, cervelli che possono essere riassunti con l'amigdala, con l'ipofisi, col midollo spinale, cioè con quelle che sono le cose più elementari e le prime cose della vita, che poi sono sempre reticolati neuronali, sono sempre reticolati sinapsi, sono sempre collegamenti di sensori che portano il soggetto, ogni soggetto, ad adattarsi al mondo. Il problema è che più hai immagazzinato dati, in realtà il mondo è estremamente complesso, per cui il cervello deve continuamente modificarsi proprio per continuare ad accumulare dati rispetto al mondo. Ma se tu sai vivere nel mondo, non hai la necessità di accumulare tutti quei dati. È solo la ragione che si è sviluppata nei mammiferi, che richiede un cervello più complesso perché deve immagazzinare dei dati. Ma se tu riesci a tornare a pensare con la tua parte interna del cervello, non hai più necessità di immagazzinare tutti quei dati. Però chiaramente la ragione costruisce delle barriere fra ciò che è la parte esterna del cervello e la parte interna, per cui la tua amigdala, il tuo midollo spinale funzionano sulle emozioni fondamentali e funzionano a pieno regime là nel momento stesso in cui la ragione sparisce. Per esempio, noi come pagani abbiamo una grande divinità, una divinità che dal mio punto di vista è stata anche sottovalutata nel mito, cioè il mito ce l'ha trasmessa in maniera povera rispetto a ciò che è, ed è Afrodite. Cioè Afrodite, la figlia di Urano stellato, colei che nasce dal pene di Urano stellato. Voi pensate che Urano stellato sono le coscienze di ogni stella dell'universo? Ebbene, ogni stella dell'universo dà il suo contributo affinché nasca la vita sulla Terra. Più che contributo, diciamo, dà la sua condizione, e la condizione della vita è Afrodite. Qualunque forma di vita nasca è Afrodite, ma Afrodite è colei che costruisce le relazioni dei soggetti attraverso le emozioni nel mondo. E noi come esseri umani come facciamo a conoscere quella che è la fusione delle emozioni di noi soggetti con il mondo, che abbiamo la ragione e che dobbiamo descrivere gli oggetti? C'è un momento che appartiene a tutti gli esseri umani, a tutti, sì, a tutti gli esseri umani, so che a qualcuno probabilmente si dimentica dell'esistenza di Afrodite, che è il momento dell'amore, il momento dell'innamoramento, il momento dell'orgasmo. In quei momenti tutta la ragione viene spazzata via. Quando un individuo si innamora, non vede più i difetti dell'altro, vede solo le cose piacevoli dell'altro, vede solo tutto ciò che lui desidera nell'altro. Quando c'è l'innamoramento, tutti i tabù vengono spazzati via, vengono cancellati. Dopo, quando l'innamoramento passa, esiste una relazione che è quotidiana, allora, una volta che l'innamoramento passa nel sottofondo, allora si cominciano a vedere anche i difetti nell'altro. Quando si ha letto, si fa l'amore, quando si hanno orgasmi, non si pensa ai difetti dell'altro. In quel momento la ragione tace e noi siamo tutti travolti dalle emozioni. Per cui Afrodite è l'essenza stessa dei viventi ed è la condizione per cui c'è la vita. Se voi vi aprite un dizionario di psicologia, andate alla parola emozione, vi dice che l'emozione è quella tensione che stravolge lo stato del presente della vita e la riorganizza su un altro piano. Cioè ogni volta che le persone si emozionano, non fanno altro che cambiare e modificarsi anche in termini vegetativi. E l'emozione è la condizione attraverso la quale gli esseri hanno costruito tutta l'evoluzione e tutta la diversificazione delle specie. Questo, tenetelo ben presente questo. Cioè Afrodite è una gigante, una divinità fondamentale. E vi ricordo una cosa, che Afrodite è sorella delle Erinni. Anche le Erinni, le Furie, nascono dal sangue di Urano stellato. E provate a pensare alle emozioni afrodite che vi travolge, che travolge le persone nelle relazioni con l'altro, e provate a pensarvi voi nelle condizioni di vita o di morte, quando vi hanno messo con le spalle al muro, quando non potete più far altro, cosa emerge dentro di voi? L'ultima furia. E sono le erinni. Sono due condizioni che sono state dettate da Urano stellato affinché nasca la vita. Una, Afrodite, affinché la vita si espanda continuamente. Due, le erinni, perché nessuno fermi la vita. Pensate a che visione ha avuto la Grecia antica nel descrivere il sorgere della vita. E se in questo piccolo mollusco, in questo Plaineris, non riuscite a vedere Afrodite, allora significa che avete molta, molta strada da fare prima di iniziare a percorrere un sentiero di stregoneria. Perché esistono delle condizioni anche della ragione per poter percorrere un sentiero di stregoneria. E la condizione prima è vedere se stessi negli oggetti del mondo. Beh, 049-700-700 e 049-700-838.
Sì? È Giampaolo.
Ciao, dimmi.
Ciao Claudio. Stranamente non posso darti torto, anche se di mitologia non ne so niente, perché non ho studiato niente se non per sentito dire a scuola così, però devo dire una cosa. Siccome all'istinto sono aggrappato, te lo dico subito, stranamente per me il Dio è femmina e l'ho dentro, lo sento, non so perché.
No, beh.
Non l'ho studiato. È femmina Dio per me. Perché sono attratto dal circostante, che è inspiegabile, però mi attrae, basta.
Perfetto.
Non ho altro da dire, okay. Perché non ho le capacità di dire altro.
Va bene.
Grazie.
Ciao Giampaolo, ciao. 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 Oh, la figa roba. Meglio.
Aspetta un attimo.
E là là.
Pronto?
Sì, dimmi.
Ok. Niente, io qua vedo, ho fatto un pensiero, no? Quando c'era che ha fatto quella querelle sul crocifisso, ti ricordi tutto tempo fa? Nelle aule, tirarlo via.
Sì. È stato fatto da una signora di Abano Terme, sì.
Ho capito, sì. Dopo, te sai che quando si inizia delle cose, per annullarle, no?
Beh.
Demonizzarle, bisogna farle che venga fuori, farle come...
Fargli da cattive?
Sì, come un gruppo, no? Fargli sì. Fuori il pus, Dio. E adesso se sistema la cosa e lo capisco, secondo me è una mia concezione
sì.
Così abbastanza ridicola,
no, ma c'è stato già Abel Smith, no, che ha preso il crocifisso e ha buttato dalla finestra. In realtà quell'atto era giustificato, nel senso che Abel Smith diceva il crocifisso mi offende e io lo butto via. Invece quello di questi ragazzi non ha nessuna giustificazione, è una porcata e basta, insomma.
Tre sbandati
che hanno già fatto del male ad altre persone, oltretutto,
esatto,
capisci?
Sì.
E secondo me andavano fermati quando facevano del male alle persone.
Tre che ha quasi rovinato, diciamo, un discorso che se poteva andare avanti.
No, ma non hanno rovinato niente, per il discorso va avanti lo stesso, capisci? Sì, ma il problema appunto è un altro, cioè sta crescendo questa generazione di ragazzi, che poi c'è sempre stata, insomma, no? Che comunque quando metti l'accento, quando sottolinei, ti chiedi che razza di futuro abbiamo, insomma.
Appunto, te domandi proprio. Scapo, dico, anche a mio, 50 passa anni, dico, beh, no, non dico, per fortuna, perché faccio ancora ora avere ormai insomma sì. La vita
certo.
Però te dici veramente è una grigia, più che grigia,
grigia.
Di Londra. Adesso qua vedo sempre qua nelle giornate oggi del Corriere, sempre sull'articolo che si vede, il 25 luglio, e dice che te parlai prima del... Dunque, il giovane è stato denunciato dai carabinieri con altri due compagni maggiorenni per offesa alla religione di Stato, tramite vilipendio e di cose e danneggiamento.
Ecco, c'è anche sul Corriere.
Sì.
Allora, l'informazione che avevo era giusta.
Dal Corriere anche il Gazzettino...
No, il Gazzettino parla...
E Repubblica niente.
No.
Non c'è neanche un rigo proprio.
No, beh, ieri c'era quello di Repubblica, perché l'ho detto io.
Sì?
Sì, sì, sì. Quello che io ho letto prima era della Repubblica. No, oggi, era ieri.
Ieri?
Sì.
Ieri non...
Era di ieri.
Non l'ho preso.
No, la cosa grave è che questi giornalisti aggrediscono la società civile, che poi lo facciano per superficialità, no? O per dare per scontate delle cose, stanno facendo del danno del terrorismo. E dopo, vabbè, questo è un altro discorso, cioè questo, il danno per terrorismo è quello che subiamo. Poi l'intenzione è altro, però sta di fatto che ci sono già dei sindaci che dicono ah, c'è la religione di Stato, allora cioè, capisci, è questo che qualche paese dice ah, no, c'è la religione di Stato, cioè, sono informazioni false, tendenziose, finalizzate a destabilizzare le istituzioni.
Esatto, cioè si continua questa qua, il sindaco continua, è la religione di Stato, si fissa questa, no,
di questa idea, no? Sì.
Di Stato nella popolazione, nella massa, nella gente. E...
Anche perché ti dico, l'idea della religione di Stato è un'idea che ancora nel codice 5-6 anni fa, credo, no?
Sì.
Dopo è stata rimossa proprio dalla Corte Costituzionale.
Sì.
Per cui nel ricordo infantile è ancora un'idea viva. Per cui si fa presto al sindaco che ha 50 anni a richiamare l'idea che ha avuto dal punto di vista infantile, capito? Cioè anziché ribadire continuamente che quella cosa è morta, gli si richiama l'idea, capisci? E lui la tiene ancora viva. Cioè è un'operazione mentale che è criminale, cioè veramente una disinformazione criminale.
Se non ci sono avvocati, diciamo...
Sì, ma non fanno niente, perché... Nessuno può fare niente, perché là un'affermazione di un giornalista che lascia il tempo che trova, capisci? Cioè io ho ripreso la registrazione, l'ho messa sulla pagina web di nototerrorismo.html in Stragonaria Pagana e ho lasciato la registrazione a futura memoria, insomma.
Fatto bene, certo.
Cioè, perché non è possibile sta cosa.
Sì.
Cioè io mi trovo a dover combattere per delle cose che sono ovvie, che sono la palissina che tutti dovrebbero sapere, capisci?
Sì.
E io mi trovo a scontrarmi con dei sindaci, che hanno delle idee preconcette.
Sì.
E loro però mi impongono la loro autorità.
Esatto.
Cioè, quando io discuto con un carabiniere o con un poliziotto. Se la cosa è pacifica, cioè siamo due cittadini che discutono una cosa, ma quando io discuto per questioni istituzionali e lui mi contesta le cose che sono false, capisci che lui è un uomo armato, cioè lui fa un atto cattivo, cioè un atto che si può definire quasi di avversione, e questo le persone non riescono a capirlo. Va bene Ivano, ti ringrazio e chiudo qui la trasmissione, ci sentiamo stasera, ciao bello, ciao.
Eccolo qua, io chiudo qui la trasmissione di magia, stregoneria e paganesimo e vi do appuntamento per le ore 19. Le ore 19 chiaramente continueremo i discorsi che abbiamo iniziato, andrò avanti con questi testi perché li porterò un po' avanti, insomma, senza, visto che non c'è Francesco, andrò avanti con questi testi sparsi, diciamo, magari legandoli a qualche notizia se riesco a trovarne. E niente, gli altri lavori vi ricordo, andate su internet e li trovate, li potete scaricare. Il tempo che ho per radio è questo e più di questo chiaramente non si può fare. Vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento per le ore 19 con la trasmissione Magia, Stregoneria e Paganesimo.